redigio.it e la storia continua. Sistemi elettorali e per un pugno di voti. Nel XIII secolo le città comunali estendono il criterio elettivo ad ogni organismo politico e amministrativo. Ma il timore di brogli impone cautela, così le procedure di voto si fanno sempre più complesse. Puntata numero 1. È noto che i sistemi elettorali del Medioevo non hanno un retroterra teorico che ne giudichi l'adozione precoce e la rapida diffusione nelle città italiane, ma nei secoli XI e XII. Manca, in altre parole, una teoria, un pensiero cosciente, una qualche elaborazione culturale che ne motivi la prevalenza rispetto ad altri sistemi. Un'assenza non imputabile interamente al Medioevo. Anche il pensiero antico non aveva strumenti per giudicare un sistema maggioritario come naturalmente migliore di altri modi di votazione. Aristotele ne vantava gli effetti positivi in termini funzionali. La scelta presa da molti è più saggia di quella individuale. Ma si trattava sempre di una aritmetica politica legata ai tipi di regime. La maggioranza funzionava bene con un sistema isonomico, oggi diremmo democratico, ma per il regime oligarchico valevano altre regole. Un passo biblico, assai citato ma anche frainteso, pareva giustificare il maggioritario come «la salvezza è nel consiglio di molti». Solo che «multa consiglia» non indicano consigli come assemblee, ma consigli come pareri. Inoltre la Chiesa aveva sempre adottato il criterio, quello più funzionale, dell'istituzione ecclesiastica. Nella parte migliore, la senior pars, essendo l'idea astratta di un voto separato dalla qualità della persona, estranea agli orizzonti mentali della società religiosa e politica del Medioevo centrale. La forza della maggioranza. Il voto della maggioranza numerica è dunque una pratica che si è affermata lentamente, man mano che nelle città comunali italiane i collegi consolari e le assemblee cittadine formalizzavano la propria esistenza e le regole di funzionamento. L'unica giustificazione possibile è di natura pragmatica. Il criterio della maggioranza è servito alle istituzioni comunali per riuscire a esprimersi nonostante il dissenso interno, questo per governare una situazione instabile e poco definita in cui operavano i primi collegi consolari, che nel XII secolo divennero i terminali naturali di forze sociali contrastanti e ben radicate in città e nel territorio. Non è un caso che le prime attestazioni di voto a maggioranza si trovano nei patti con altre città. Ogni volta che l'istituzione aveva bisogno di presentarsi all'esterno e dunque di definirsi, si avvertiva la necessità di specificare che l'atto siglato era il risultato di una deliberazione collettiva presa dalla maggior parte del Consiglio e dei Consoli. Ma una clausola legittimamente che impegnava tutta la città rispetto del trattato. Il valore simbolico del voto del maior pars era proprio questo. Indicava, nella confusa e incerta politica delle città comunali, un dato di forza e di unità, una garanzia di condivisione e una speranza di stabilità. Libertà, trasparenza e legittimità. Nel corso del XII e XIII secolo, il voto, inteso come una scelta autonoma di un organismo istituzionale, divenne un fondamento politico del comune. Lo divenne nel momento in cui si confusero i criteri di votazione con quelli di elezione, o meglio, quando i modi di eleggere, cioè di scegliere, i magistrati del comune furono interpretati come un'espressione di una volontà collettiva. Passaggio cruciale della politica comunale, avviato già durante il tardo regime consolare nella seconda metà del XII secolo, ma giunto a perfezione nel periodo di assestamento del regime podestarile nei primi decenni del 200. La possibilità di eleggersi il podestà, un rettore forestiero scelto dal consiglio cittadino, divenne un sinonimo di libertà e di autonomia della città dai poteri esterni e concorrenti, in particolare da quelli imperiali. Lo esprimeva bene, e non è una sorpresa, l'intellettuale fiorentino Brunetto Latini, quando nel suo Tresor indica proprio nella libertà di elezione del podestà il carattere distintivo delle città italiane rispetto a quelle rette a signore del Regno della Francia. Città libere, ma paradossalmente costrette ad estendere il criterio elettivo e la decisione a maggioranza a tutti gli aspetti della vita politico-amministrativa della città, dalle decisioni del Consiglio alle nomine di tutti gli ufficiali pubblici, che aumentarono in proporzione geometrica nel corso della prima metà del 200, e la costrizione, se così si può dire, veniva da quel carattere ideologico di controllo che aveva assunto il sistema elettivo, segno di libertà, ma anche di trasparenza nelle procedure di assegnazione alle cariche pubbliche e segno di legittimità della decisione politica. Distinguiamo gli abiti, perché le ragioni e le tecniche che animavano i sistemi di votazione e quelli di elezione presero in parte vie diverse, pur confluendo di fatto in un unico grande sistema di tipo consigliare podestarile. La puntata continua con la prossima. www.redigio.it e la storia continua.